Il salmo che abbiamo letto questa mattina, i canti che abbiamo fatto questa mattina, ci raccontano della grazia di Dio che dona al peccatore perdono. E forse stamattina stai pensando: ma io sono un peccatore? Ma io sono una peccatrice? Vabbè, non è una cosa, non sono un peccatore, non sono una peccatrice così grave come altri ci sono nel mondo, come quelli che fanno la guerra, come quelli che uccidono. Ma la realtà che stiamo imparando dalla lettera di Giacomo, che anche una semplice trasgressione di tutta la legge di Dio vuol dire aver trasgredito su tutti i punti della legge di Dio, perché vuol dire aver offeso colui che ha dato la legge di Dio. E perciò tu e io siamo peccatori, come i peggiori peccatori del mondo. Peccatrici come le peggiori peccatrici del mondo. E tu e io abbiamo ugualmente bisogno di grazia, di perdono. Per tutti i peccati che commettiamo, tutti. Ed è per quello che Gesù ha lasciato la sua gloria e è venuto in mezzo a noi. Non soltanto per darci un esempio, come molti dicono. Non era quello. Tanti uomini di Dio sono stati esempio nelle scritture. Gesù ha lasciato la sua gloria per venire a pagare la condanna che i peccatori meritano. E il giudizio che i peccatori meriterebbero è caduto su di lui. E così abbiamo bisogno di grazia, cioè di un perdono che non possiamo meritare. E lo riceviamo, stiamo vedendo attraverso la parola di Dio, anche in una lettera come quella di Giacomo che parla tanto di opere, la riceviamo questa grazia e questo perdono attraverso la fede. E quando abbiamo poi creduto, allora la nostra vita sarà una vita rigenerata, una vita nuova, rigenerata dallo Spirito Santo in noi, perché siamo stati perdonati, purificati, ma rigenerata anche dalla parola di Dio. E perciò stiamo vedendo che la fede si accompagnerà sempre alle opere, non potranno essere scollegate, e queste opere non sono opere che ci fanno meritare qualcosa davanti a Dio, ma sono opere che testimoniano che abbiamo creduto in Dio, e perciò sono opere di ubbidienza alla volontà di Dio. E se vi ricordate, le opere che Giacomo alla fine del capitolo 2 ci porta come esempio sono Abramo che era pronto a sacrificare suo figlio sull'altare, cioè un omicidio, e Rab che è stata pronta a rinnegare il suo popolo per schierarsi dalla parte del popolo di Dio, cioè il tradimento di tutta la nazione. Non erano opere buone, non potremmo considerarle così, erano opere di ubbidienza a quello che Dio gli stava rivelando in quel momento, che gli ha fatto dire: Signore, voglio fidarmi di quello che tu mi dici, anche contro speranza vogliamo. Voglio fidarmi di quello che tu mi dici. E così loro avevano bisogno di grazia, e questa grazia ha portato la fede nel loro cuore, e questa fede poi ha portato delle opere visibili. E anche tu e io abbiamo lo stesso bisogno. E lo abbiamo in particolare nell'argomento che vediamo questa mattina, da Giacomo capitolo 3. L'argomento delle parole, di come parliamo, o anche della lingua, come viene utilizzata qui nella lettera di Giacomo. Come parliamo? Davvero è qualcosa che riguarda tutti. Come segniamo se siamo sordi e non usiamo le parole? È sempre la stessa cosa. Cioè, come esprimiamo quello che c'è nel nostro cuore. E cosa diciamo è qualcosa che riguarda tutti noi, perché siamo stati creati per comunicare. È interessante che in Genesi 3, quasi all'inizio della creazione, dopo la caduta di Adamo ed Eva nel peccato, perché avevano preso e mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, quando si sono confrontati con Dio, uno dei primi peccati è stato quello proprio di lingua, di parole. Perché? Perché Adamo per giustificarsi, disse a Dio: ecco, è la donna che tu hai messo a mio fianco, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Non è colpa mia, è colpa tua, o è colpa della donna? Perché nel cuore di Adamo c'era la colpa, e la colpa ha tirato fuori parole offensive. E anche Gesù, in Matteo 12, quando incontrava i farisei e le autorità religiose del suo tempo, sapete cosa gli diceva? Gli diceva: razza di vipere. Non andava a leggero. Matteo capitolo 12. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché è dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Quindi è sempre dal cuore che poi la bocca parla. E Paolo ancora in Romani 3, quando ci vuole far capire chiaramente che tutti sono peccatori, nessuno escluso, citando alcuni brani dell'Antico Testamento, dice: tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. E poi aggiunge: la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. C'è una grande enfasi nella scrittura, e ancora qui in Giacomo capitolo 3, sul fatto che la bocca, le parole, quello che diciamo, come lo diciamo, manifestano quello che abbiamo nel cuore. E allora vogliamo andare a leggere ciò che Giacomo ci dice al capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 12, e poi in particolare oggi ci soffermeremo sulla prima parte di questo brano, dal versetto 1 al versetto 5, perché vedremo che Giacomo ci dice che il modo di parlare, come usiamo le parole, è una cosa molto importante. E ci vuole dare 5 motivi, 5 ragioni per convincerci che dobbiamo controllare il nostro modo di parlare. Oggi vediamo i primi 2. La prossima domenica, piacendo al Signore, finiremo il brano e vedremo gli altri 3. Perciò aprite le vostre Bibbie, se ancora non l'avete fatto. Giacomo capitolo 3. Leggerò tutto il brano, dal versetto 1 al versetto 12, ma poi ci soffermeremo in particolare sui primi 5 versetti che ci fanno vedere questi 2 motivi per cui dobbiamo controllare la lingua. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo. È infiammata dalla Geenna, da fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Fin qui la lettura. Come vi dicevo, in questo brano, dal versetto 1 al versetto 12, vediamo un confronto fra la fede, il credente, e il parlare. Il modo in cui parla il credente, le cose che dice il credente, la fede e il parlare. E in modo particolare vedremo oggi e la prossima domenica 5 ragioni convincenti per cui dobbiamo controllare la lingua. 5 ragioni convincenti. Non ci meravigliamo se in questo brano spesso Giacomo usa la parola lingua, la parola bocca, come se fossero una persona, li personifica. Chiaramente quando una persona parla male non è colpa della lingua, non è che dai le botte sulla lingua, hai fatto parlare male. Sei tu che hai parlato male e che hai usato male la lingua. Quindi anche se Giacomo spesso personifica la lingua, le parole, la bocca, il problema risiede sempre nel cuore della persona che sta parlando. Anche noi abbiamo questa usanza di personificare la lingua, per esempio. Avete mai sentito uccide più la lingua della spada? Però non è la lingua che uccide, è la persona che sta usando male la sua lingua, il suo modo di parlare, che fa del male. Anche nel Salmo 64,3 leggiamo che la lingua è come un'arma, in questo caso non è una spada, Salmo 64,3, ma è un arco che lancia le frecce, perché la lingua può far male sia da vicino, come la spada, sia da lontano, come fa un arco con le frecce. E tutto il libro dei Proverbi ci parla di questo problema, di come parliamo, dell'empio, di come parla l'empio, e anche del credente, di come dovrebbe parlare il credente. Ho letto alcuni studi riguardo a come usiamo le parole, cioè al fatto che noi siamo esseri che vogliono comunicare, parole, segni. E alcuni di questi studi dicono che noi ogni giorno elaboriamo dalle 18.000 alle 25.000 parole. Ogni giorno elaboriamo da 18.000 a 25.000 parole. Che significa che se qualcuno potesse trascrivere tutto quello che diciamo, tutto quello che io dico in un giorno, compilerebbe circa 50 pagine Word scritte. Cioè in un mese avrei scritto 3 libri di 500 pagine. Una cosa tremenda. Poi vorrei vedere chi rilegge quelle cose. Io non vorrei rileggerle. Perché sbagliamo tutti nel parlare. Parlando con mia moglie ho detto che il problema in effetti è questo, la storia lo dimostra, che quando l'uomo torna a casa dal lavoro ha finito le sue 18.000 parole, la donna invece sta appena a metà delle sue 25.000 e quindi torna a casa e vuole parlare e mi vede che io sto così e non è colpa mia, ho finito le parole, non ce n'ho più da tirar fuori, non è vero, però ci andiamo vicino, perché tutti abbiamo bisogno di comunicare. E allora Giacomo dice, poiché tutti abbiamo bisogno di comunicare, poiché tutti usiamo le parole, dobbiamo fare attenzione a come le usiamo. E vediamo qual è la prima ragione che ci dice, il primo motivo per cui dobbiamo stare attenti. Versetti 1 e 2, li rileggo. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Versetto 1 è la prima parte del versetto 2. Fratelli miei, il succo è, Attenzione a quando volete fare da maestri, perché ne subiremo un più severo giudizio. La lingua in questo caso ci porta di fronte ad un severo giudizio. Da parte di chi? Beh, nel contesto capiamo che riguarda i maestri in Israele, i maestri nella Chiesa, coloro che vogliono dare consigli da parte di Dio e che non stanno usando bene la sua parola. E quindi in questo caso il severo giudizio è quello di Dio, è quello di Dio. Ma non soltanto, penso che anche le persone che mi ascoltano, se uso male le parole, si creano dentro di sé un giudizio nei miei confronti. Vedete, questa parola maestro era una parola molto usata, rabbì, in Israele. Era un ruolo ufficiale, era riconosciuto dalla società. Nella scrittura, per esempio, Nicodemo o Gamaliele erano dei maestri riconosciuti. E erano uomini che amavano il loro ruolo, amavano l'onore che ne derivava, il prestigio di essere maestri, di avere tutto un gruppo di discepoli che li seguiva, che loro ammaestravano. Tanto più, sapete, in una società dove c'era molta ignoranza, molto analfabetismo, erano pochi quelli che sapevano leggere e scrivere. E questo esponeva i maestri in Israele ad essere orgogliosi, a non avere un cuore per il Signore e per la sua parola, ma ad avere un cuore per la fama che derivava dall'essere maestri. Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, al versetto 1, proprio ai suoi discepoli disse: ecco, gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, sono i maestri, che pretendono di insegnare la parola di Dio. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro, questi fardelli, questi pesi, non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Capito qual era il problema? Amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. E potrei aggiungere che anche nella Chiesa primitiva c'erano dei maestri. Il problema, vedete, non è quello di insegnare. Il problema è di come insegni, di cosa insegni e qual è il tuo cuore mentre insegni. C'erano apostoli, profeti, pastori, evangelisti ed erano riconosciuti come maestri. È quello che c'è ancora oggi nella nostra Chiesa. E in effetti il ruolo di maestro conferisce una certa autorità, ma non per la persona, ma per quello che sta dicendo la persona da parte di Dio, per il contenuto di quello che viene detto, perché si espone non il proprio pensiero, ma la parola di Dio. Questo fa il maestro biblico, espone non il proprio pensiero, ma la parola di Dio. E allora torniamo qui a Giacomo 3:1, perché ci dice: non siate in molti a fare da maestri. Perché bisogna sapere cosa si insegna. Bisogna essere prima istruiti sulla parola. Come diceva anche al capitolo 1, versetto 19, l'uomo di Dio deve essere pronto ad ascoltare la parola. Deve essere lento a parlare della parola. Prima la deve comprendere bene. Per questo nella nostra Chiesa vogliamo che chi si dedica all'insegnamento sia prima preparato in un modo adeguato. Non mettiamo enfasi sulla dottrina così, perché ci va, perché ci piace, ma perché noi che insegniamo, dice qui la parola, siamo i primi che ne rispondono a Dio. E allora quando qualcuno magari viene e dice: ma voi come siete esagerati con questa dottrina? La prima cosa che mi verrebbe da dire è: ma chi sta insegnando ne risponde a Dio. Permetti che sia esagerato. Se io prima di insegnare devo essere sicuro di quello che sto insegnando, e se lascio spazio ad altri per insegnare devo essere certo di quello che stanno insegnando. Qui non è come alla corrida. Ricordate il programma di Corrado? Qual era il motto? Dilettanti allo sbaraglio. La Chiesa non è così. E c'è una cosa che come anziano ho nel cuore. Quando mi metto davanti alla Chiesa, quando facciamo degli studi anche a tu per tu o in forma più piccola nelle case, il mio peso è: Signore, fammi dire quello che tu intendi dire. Aiutami a trasmettere la tua verità con le parole e con l'esempio, con la vita. E nessun insegnante si dovrebbe mai allontanare da questo principio. Non dovrebbe salire sul pulpito e iniziare a usare parole di sapienza umana, come diceva anche Paolo, per accattivarsi le simpatie, per ammaliare le persone. Non dovrebbe aggiungere ai principi divini cose che vengono dal mondo, dalla filosofia del mondo. Non dovrebbe aggiungere dottrine umane alla dottrina di Dio. Perciò non ti affrettare, dice qui Giacomo, a voler essere un maestro. E non ti inasprire se nella chiesa locale gli anziani ti tengono sott'occhio. È il loro compito. O ti guidano, più bello così, ti guidano ad una crescita spirituale in modo che poi sarai pronto ad insegnare senza incorrere nel pericolo di un giudizio da parte di Dio perché hai insegnato male. Sapete che non sono stato sempre anziano, anzi, lo sono da pochi anni. E quando ero un giovane credente ammiravo i miei anziani. E volevo essere come loro. E loro ogni tanto mi dicevano: guarda, non c'è un onore speciale nell'insegnamento. Piuttosto c'è un peso speciale. C'è una responsabilità speciale nell'insegnamento. E c'è una preoccupazione speciale. Perché insegni alla Chiesa e poi sei preoccupato che la Chiesa metta in pratica queste cose. Perciò fai attenzione, facciamo attenzione, perché la lingua ci attirerà lo sguardo attento di chi ci ascolta, soprattutto del Signore. Questa parola giudizio è proprio negativa, è la parola del giudice che emette una sentenza di condanna. E allora possiamo pensare che in un contesto di chiesa giovane, come era all'epoca, nelle chiese a cui Giacomo stava scrivendo, in un contesto di chiese giovani, potevano esserci falsi maestri, maestri non da Dio. Un falso maestro che è ingannato da un falso Vangelo e che insegna agli altri un falso Vangelo sarà giudicato in maniera più pesante da Dio. E poi possiamo anche pensare invece a maestri salvati, a insegnanti che hanno ricevuto la grazia, ma che poi stanno sbagliando nel trasmettere alla Chiesa gli insegnamenti della parola di Dio. In qualche punto, forse non nel Vangelo, ma in qualche altro punto stanno facendo credere cose sbagliate, stanno trasmettendo insegnamenti sbagliati che non stanno nelle scritture o stanno interpretando male le scritture. Allora anche questi maestri, quando si presenteranno davanti a Gesù, saranno giudicati per come hanno agito nella loro vita, per come hanno insegnato nella loro vita. E se hanno insegnato male non riceveranno nessun premio, nessun premio. Saranno svergognati. E perché dobbiamo fare tanta attenzione e non incorrere in un severo giudizio? Perché, dice qua al versetto 2, manchiamo tutti in molte cose. Manchiamo tutti in molte cose. Posso sbilanciarmi nel dire che proprio l'uso sbagliato delle parole, il modo sbagliato di parlare, è quello che più spesso nella Chiesa crea divisioni, crea contrasti, crea offese, crea lamentele. C'è chi parla male e c'è chi si offende subito e reagisce male. Nella Chiesa ci si anche atteggia da maestri o da maestre di vita. Si vogliono dare giudizi, si vogliono dare consigli, si vogliono dare critiche. Soprattutto spesso lo si fa, e questa è la cosa peggiore, ma lo vedremo meglio la prossima domenica, lo si fa alle spalle dei diretti interessati. Perché sembra che la lingua è proprio difficile da controllare. Sapete, se volete fare un peccato di quelli che sono scritti nei 10 comandamenti, che ne so, come il non rubare, ci devi pensare un pochino come fare, no? Ma la lingua sta lì, è pronta a dire una bugia, è pronta a dire un'offesa, è pronta a reagire male. E quindi il tuo modo di comunicare ti mette sotto la lente di ingrandimento del Signore e anche del prossimo. E dobbiamo fare attenzione. E questo era il primo punto, che ci può esporre a un giudizio severo. E il secondo punto lo vediamo nei versetti successivi, la seconda parte del versetto 2 fino al versetto 5, la prima parte del versetto 5. Lo rileggo. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. C'è qualcuno perfetto? Capace di tenere a freno anche tutto il corpo. E poi fa due illustrazioni, quello del cavallo e quello delle navi, e conclude dicendo: così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Qual è allora il secondo motivo per cui dobbiamo tenere a freno il nostro parlare? Dobbiamo controllare il nostro parlare. È che il nostro modo di parlare può esercitare effettivamente un grande controllo. Un grande controllo. Qui dice addirittura il controllo di tutto il nostro corpo, di tutta la nostra persona. E inizia così Giacomo dicendo che se non sbagli nel parlare, sei perfetto. Se non inciampi nel parlare, se non dici cose sbagliate, mai, allora davvero dimostri che sei perfetto. E qui veniamo al problema, che nessuno è perfetto, tranne Dio e il suo figlio Gesù sulla terra, e lo Spirito Santo che è in noi e che ci vuole aiutare a santificarci, ad assomigliare a Gesù, ma noi, come uomo, come donna, non lo siamo. E proprio nella comunicazione escono fuori tante di queste nostre imperfezioni. E sapete, non dipende soltanto da quello che tu dici. Sapete, nei corsi sulla comunicazione ci dicono sempre che quello che tu comunichi dipende sicuramente da ciò che dici, dal messaggio. Ma non solo, dipende anche dal modo in cui lo dici, dal tuo tono di voce, dal comportamento del corpo, dallo sguardo, dall'espressione del viso. E poi dipende anche da quello che non dici quando lo dici, dai doppi sensi, dalle battute, dai silenzi. Ci sono certi silenzi che parlano più di molte parole. E poi attenzione, non è finito qua, dipende anche da come l'altro capisce, da come l'altro capisce tutto questo. E quindi in tutte queste componenti che cosa abbiamo? Non abbiamo solo un peccatore, ma ne abbiamo due cuori, uno che parla e l'altro che riceve, due cuori che hanno bisogno della stessa grazia, dello stesso bisogno di accettarsi, di comprendersi, di perdonarsi e di sottometterci al controllo dello Spirito Santo. E Giacomo qui ci introduce un pensiero davvero profondo, che se noi impariamo a controllare il nostro modo di parlare, che è quello strumento forse con il quale più istantaneamente pecchiamo, allora inizieremo ad allenarci, ad essere capaci di controllare anche tutto il resto della nostra sfera, della vita, del corpo, delle relazioni. Cioè inizia ad esercitare un autocontrollo sulla lingua e poi inizierai ad esercitare, a renderti conto che avrai autocontrollo anche su tutte le altre cose della tua vita. Allora questo mi dice che devo dare molta importanza a come io parlo. Se voglio consacrarmi al Signore, devo iniziare a parlare bene, devo iniziare a fare attenzione a ciò che esce dalla mia bocca, a come comunico. Ed ecco qui gli esempi che Giacomo ci dà, per farci capire che questa cosa piccola come la lingua in realtà esercita un controllo su tutta la persona. Quali sono i due esempi? Facili, semplici. Il cavallo, grande, potente, il cavallo è controllato dal morso, cioè un ferro sulla sua bocca legato alle redini. E questo pezzetto di ferro nella bocca con le redini permette al cavaliere di guidare questo cavallo grande, enorme. E anche la nave e il timone. La nave, dice qua, spinta dal vento con grandi vele. Dove vanno? Vanno dove decide il timoniere attraverso un timone, molto più piccolo di tutta la nave. Nel viaggio di nozze io e mia moglie siamo stati in crociera e non erano navi spinte da vele, erano navi di 10 piani. Enormi, delle città ambulanti, dentro ci saranno state 8.000, 10.000 persone, fra dipendenti, turisti, una nave enorme. Però andava dove decideva l'omino su nella console di comando che aveva in mano un piccolo joystick che controllava il timone che stava sotto. E questo è quello che ci dice Giacomo con queste due illustrazioni. Se impari ad esercitare controllo sul modo in cui parli, in realtà ti renderai conto che sarai capace di controllare anche il tuo corpo e la tua vita dal peccare in altre situazioni, in altre sfere. E questo mi ha fatto venire in mente un altro esempio, questo lo faccio io, che combatto con l'elettricità, con la tecnologia. Mi ha fatto venire in mente un quadro elettrico. Avete presente i quadri elettrici? Quello di casa è semplice, c'ha due interruttori, finisce là, prese, luci. Ma ad esempio questo qui in sala ha tanti interruttori sotto. Ognuno fa un gruppo di prese, il videoproiettore, l'alimentazione della cucina. Ma in testa, in alto, c'è un interruttore generale. Da questo interruttore generale poi viene distribuita la corrente a tutti gli altri. E Giacomo qua ci sta dicendo, se vuoi evitare che scatti il peccato in una sfera della tua vita, inizia ad imparare a controllare la tua lingua, quello è il tuo interruttore generale. Stacchi corrente a quello, stacchi corrente a tutto. Interessante, eh? Perché in effetti se noi non impariamo a controllare la nostra lingua, ma quante relazioni roviniamo? Nella famiglia, nella chiesa, al lavoro, con gli amici. E Dio non vuole questo, Dio vuole che creiamo ponti d'amore e di pace. E sapete, io ho scoperto che c'è un modo, se vogliamo staccare corrente, per rimanere nell'esempio, se vogliamo davvero controllare bene. Non è facile, non è semplice. Come tutte le cose ci vuole la guida del Signore, la grazia di Dio e la disciplina. E vi dico quello che faccio io, e non sempre ci riesco, che quando parlo, e soprattutto parlo di una persona che non c'è, ecco, io voglio dire cose che sono pronte a dire a quella persona quando, come se ci fosse, come se fosse presente. Quando parlo di una persona che non c'è, dico solo cose che sono pronte a dire a quella persona come se fosse presente. Allora questo mi aiuta a tenere a freno la lingua, mi aiuta a tirar fuori parole, che possono essere anche parole di correzione, per carità, ma che edificano e non che distruggono. E la parola di Dio ci dice che per parlare senza distruggere dobbiamo usare parole gentili. Dobbiamo usare parole amorevoli, dobbiamo usare parole vere, dobbiamo usare parole premurose, parole sante che edificano, parole che confortano, parole dolci. Anche quando noi non le riceviamo, perché riceviamo una parola dura, se reagiamo con dolcezza, allora calmeremo quello spirito aspro. Possiamo anche dire parole di rimprovero, di correzione, ma facciamo attenzione, perché quando noi rimproveriamo, quando correggiamo, nel cuore molto spesso abbiamo rabbia, mentre nel cuore dobbiamo avere pace e dobbiamo imparare a farci guidare da Dio, perché umanamente parlando facciamo l'esatto contrario. Ma se al contrario permetti alla tua bocca di tirar fuori amarezza e lamentela e offese e violenza, sai, tutte le altre cose che riguardano la tua vita andranno male. Il tuo matrimonio andrà male, le relazioni con i tuoi genitori andranno male, le relazioni con i tuoi figli andranno male, le relazioni con i tuoi parenti andranno male. Il tuo lavoro, le tue amicizie, un disastro, saranno rovinate. E Giacomo riassume così il concetto al versetto 5 dicendo: ecco, questo è capace di fare la lingua. Anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. È uno strumento potente, e quindi abbiamo visto che può essere potente per le cose positive, ma attenzione! Perché può essere anche potente per abbattere le persone, per le cose negative. E se la controlliamo e la utilizziamo per ciò che è buono, potrà controllare tutto il resto di noi. Noi diventeremo capaci di controllare la nostra peccaminosità, la nostra vita, la nostra persona. E Dio potrà dirigere la nostra vita lungo il percorso che si aspetta da noi, che ci renderà una buona testimonianza al mondo. Sapete che Gesù, quando è morto sulla croce, è morto per i peccati degli uomini. E i peccati degli uomini sono anche le parole oziose, offensive, sbagliate, che diciamo. E quando è risorto dai morti e ci ha permesso di essere perdonati attraverso la fede in Lui, ci ha dato una nuova vita. Una nuova vita vuol dire anche una nuova lingua. Tu dirai: no, ma è sempre quella di prima, è sempre questa qua. Non è quella la lingua, non è l'organo, è il modo in cui la usi. Ci ha dato una nuova vita e il Signore vuole che siamo luce e sale della terra per portare altri a Cristo. E ci ha dato un ministero di riconciliazione, di pace con gli altri. Ma come facciamo a fare questo se tiriamo fuori dal nostro cuore amarezza e guerra? Questi sono i primi due punti del messaggio di oggi. Importanti, che ci insegnano che dobbiamo, cari fratelli, care sorelle, tenere sotto controllo il nostro modo di parlare, perché il nostro modo di parlare ci può esporre a un severo giudizio, perché il nostro modo di parlare può esercitare un grande controllo non soltanto su come parliamo, ma su tutta la sfera della nostra vita, su tutta la nostra persona, su tutto il nostro corpo. E voglio darvi giusto un assaggio di quello che vedremo la prossima domenica, piacendo a Dio. Gli altri motivi sono che la lingua davvero può essere pericolosa, che davvero è indomabile, almeno dal punto di vista umano, e che davvero manifesta ipocrisia quando è usata così, in modo sbagliato. Voglio rilasciarvi le istruzioni che Paolo scrisse ai fratelli di Colosse, che questo sia qualcosa che ci ricordiamo, non solo oggi, non solo domani, ma che ci ricordiamo più spesso, forse che ci ricordiamo tutti i giorni, Colossesi capitolo 3, versetto 8. Colossesi 3, versetto 8. Ecco cosa scrisse Paolo a questi fratelli, che dovevano avere una nuova vita, un nuovo modo di usare le loro parole. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri. Perché? Perché vi siete spogliati del vecchio uomo con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo uomo, della nuova donna, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti per la tua parola, per le esortazioni che tu ci rivolgi quest'oggi, per la grazia tua che è ancora a nostra disposizione per mezzo di Cristo Gesù, per lo Spirito tuo che vuole lavorare nel nostro cuore per la santificazione. Preghiamo, Signore, che possiamo davvero consacrare il nostro cuore a te, anche nel modo in cui usiamo il nostro modo di parlare, la nostra lingua, la nostra bocca, le nostre labbra, i nostri segni, l'espressione del nostro volto. Signore, ci rendiamo conto che tutto questo è legato al nostro cuore, non soltanto alla mente, ma soprattutto al nostro cuore, alla nostra persona, alle nostre emozioni, alla nostra emotività. E per questo veniamo a te e ti chiediamo, Signore, aiuto, grazia e soccorso, nel nome tuo santo. Amen.